Le 8:42, buongiorno ascoltatori, Radio Popolare, se ti abboni si sente meglio lui, il professor Andrea Di Stefano, sentite in sottofondo, cric, cric, lo scricchiolare delle sue stanche giunture, ma nonostante questo sfida le piogge e il maltempo e viene qui a completare, a proseguire la sua opera di meritorio proselitismo, di divulgazione, ma se vi abbonate il vostro abbonamento sarà un rigenerante analgesico per quelle povere ossa. Buongiorno professor Di Stefano.
Buongiorno, buongiorno.
Come sta?
Bene. Bene.
Bene è espressione di circostanza.
No.
Ah, proprio bene?
Sì, direi di sì, rispetto a settimana scorsa decisamente.
Ecco, mi raccomando, le chiedo subito una cortesia, seguendo le indicazioni di Casalino, non si lasci andare quest'oggi alle solite semplificazioni tipo capitalismo uguale male, popolo oppresso uguale bene, perché il capitalismo va messo in relazione al suo contesto storico, ha fatto anche cose giuste, tipo la PlayStation.
Sì, ma io non ho mai detto capitalismo male, sempre parlato di cose.
Il succo era quello lì, insomma. Cioè alla fine,
vabbè, il succo, non so, oggi se fai il conto, per esempio, delle...
facciamo il conto, mi dica.
Delle multe e dei processi in corso per le banche, non so, fai tu, come le definisci?
Facciamo le cifre, che così facciamo i conti.
3,7 miliardi solo in Francia, solo a in UBS.
Ah già, che prima mi ha detto, è uscito adesso UBS, anche in Francia. Cosa ha fatto UBS in Francia?
Condannata a 3,7 miliardi di multa dal Tribunale di Parigi per una massiccia sistema di evasione fiscale. Il Dipartimento della Giustizia americano ha chiuso l'inchiesta su UBS negli Stati Uniti per le truffe di cui ritiene responsabile, sempre la lunga inchiesta partita con i subprime. Poi ci sono i 18 dirigenti della BKP Svizzera sotto inchiesta a Milano e sono state perquisite le sedi di BlackRock in Germania.
Quindi vabbè, ha fatto un trailerone di quello che sarà un pezzo della puntata di oggi, ma intanto cominciamo dalla Fed, perché a sorpresa ha lasciato i tassi invariati, cioè ha fatto il sorpresone di Halloween, dolcetto o rialzetto, e alla fine ha fatto dolcetto.
Sì, a sorpresa. Questi sono tutti i commenti. Ieri c'era la riunione del Open Market Committee, che è il consiglio della Federal Reserve, che deve analizzare e decidere eventuali rialzi dei tassi di interesse, e tutti erano convinti che, viste le dichiarazioni precedenti e anche le minute delle precedenti riunioni, Powell, il governatore, proseguisse nel suo piano di rialzo dei tassi a pezzetti da un quarto di punto. Queste almeno erano le dichiarazioni di Powell, che evidenziavano un'ipotesi di rialzo fino alla metà del prossimo anno, ma a sorpresa appunto invece è arrivata una decisione di mantenere invariati a un range tra il 2 e il 2,25% i tassi ufficiali di sconto, e questo è stato interpretato come un segnale della forza dell'economia americana, così scrivono molti commentatori. In realtà sembra che sia soprattutto la forza degli attacchi continui di Trump nei confronti della Federal Reserve, perché Trump non ha gradito molto queste scelte che erano state fatte e che avevano ovviamente fatto aumentare il costo del denaro negli Stati Uniti e fuori dagli Stati Uniti.
Le confesso, e confesso agli ascoltatori, che oggi nel corso della rassegna stampa ho peccato di snobismo, ho assunto quell'alterigia un po' da elite, mi sono dimenticato di citare una notizia che oggi è rimbalzata sulle prime pagine e che le chiedo di commentare. Tra Tronchetti, Provera e Afef è finita, la coppia si separa ufficialmente, una bella storia di amore e capitale che finisce dopo tanti anni. Qual è il suo giudizio?
Ma chi se ne frega?
Non rilascia dichiarazioni,
no,
come Conte, per non alterare il corso dei sentimenti della coppia?
Non è un tema di particolare interesse dal mio punto di vista.
Come mai?
Ma non so, rispetto a quello che accade non mi sembra un elemento, una notizia, insomma.
Anche perché quando circolava la notizia ed era tutto un rumoreggiare che passava di bocca in bocca, alle sue orecchie quella notizia non era arrivata perché oscurata della frenata tedesca. Ci dobbiamo ritornare sopra, ne abbiamo parlato la volta scorsa, il professor Di Stefano spiegava come la locomotiva tedesca non abbia l'ABS, si rischi quindi il ribaltamento ma pure gli effetti negativi sull'Italia.
Sì, perché è sempre più evidente, ormai sono alcuni mesi che si registrano questi segnali, che il tessuto industriale italiano subisce in modo molto rilevante la frenata tedesca originata in primis dalla guerra commerciale, dai dazi, in secondo luogo anche da un po' di surriscaldamento oggettivo del sistema industriale tedesco. Comunque negli ultimi 10 anni, dal 2007 al 2017, la crescita italiana è, lo sappiamo, stata originata soprattutto dalle esportazioni, esportazioni in particolare verso la Germania, e così tutti oggi sono estremamente preoccupati per questo inizio di frenata che potrebbe avere ripercussioni negative sull'andamento della produzione industriale italiana e quindi conseguentemente anche sul PIL. Già un 2-3 decimi percentuali sono della frenata, sono imputati appunto all'andamento delle esportazioni verso la Germania. La situazione potrebbe anche stabilizzarsi e non avere effetti negativi, ma questo spiega anche perché le previsioni complessive che sono state diffuse ieri dall'Unione Europea in generale sull'economia di tutta l'area euro sono state tutte riviste al ribasso, perché appunto questi fattori internazionali avranno degli effetti negativi. La Germania, per esempio, per il 2019 è prevista in crescita dell'1,8%, la stima precedente era al 2,1%, e questo è un po' il segno appunto principale a cui dobbiamo guardare per capire poi le dinamiche italiane.
Stamattina ricordavamo come il Movimento 5 Stelle voglia commissariare la divulgazione scientifica in Rai, e per, come dire, esigenza puramente narrativa, fingevo di non ricordare l'area, come si misura l'area del quadrato, poi però la gente ci crede, e allora per non fare brutta figura e far pensare alla gente che qui non sappiamo le nozioni basi di geometria, professor Di Stefano, come si misura l'area del trapezio?
Ma che ne so,
come che
ricordo.
Ne so, ma sono le basi della geometria,
ma ho capito, ma sto facendo tutt'altro. Ma okay. È come se io ti dicessi, scusami, ma qual è lo scudo antispread delle banche?
Ma non lo so io quello,
dai, l'area del trapezio
non okay. Ho mica fatto la Bocconi, ma lei ricorda,
ma nemmeno io ho fatto la Bocconi,
ricorderà come è noto alle masse, ricorderà certamente che l'area del triangolo si
tu calcola... hai detto trapezio, tanto per cominciare.
Vabbè, allora A uguale B più B per H diviso 2.
Ah, ok, va bene.
Io pensavo che lei avesse visto, essendo un nottambulo patentato, avesse passato anni a guardare le lezioni di algebra del programma Nettuno, quelle che facevano alle 4 del mattino sulla Rai, non se ne ricorda più. Anche quelle dovranno essere commissariate. Ma intanto lasciamo perdere i fondamenti di geometria e occupiamoci invece delle varie crisi innescate dal dollaro e dai dazi che mostrano i primi effetti molto concreti.
Sì, l'effetto ieri si è visto in modo molto palese, per chi non voleva vedere, quasi una sorpresa, perché Unicredit, che ha una controllata in Turchia, è stata costretta a fare una rettifica, una svalutazione della propria partecipazione appunto nella controllata turca Yapi, e questa gli è costata la bellezza di 846 milioni, questa era stata la rettifica del valore, ovviamente conseguenza della crisi violentissima della lira turca, dei fenomeni inflazionistici, ma anche della prossima, ormai certa, recessione dell'economia turca. Questa svalutazione ha portato l'utile del trimestre di Unicredit a soli 29 milioni di euro, perché senza la pulizia di bilancio della Turchia sarebbe stata invece di 875 milioni, quindi si vedono proprio numeri molto pesanti che sono riconducibili a questa che è solo una delle crisi che stanno circolando a livello mondiale. Complessivamente la risposta è stata molto negativa, ovviamente anche in termini borsistici, perché ieri Unicredit ha perso il 4% per effetto di questi numeri negativi. E sulla situazione della Turchia bisogna continuare a segnalare che esistono problemi molto consistenti anche per molte aziende italiane che avevano fatto della Turchia un hub per le proprie esportazioni, perché la situazione della lira turca ha creato in alcuni casi un vero e proprio blocco produttivo, la incapacità di alcune imprese, anche di imprese che lavorano appunto per multinazionali italiane, di poter dare peso, continuità in alcuni casi alle proprie attività, e questo pesa moltissimo sempre fra i dati di rischio del nostro PIL, perché gli scambi commerciali tra l'Italia e la Turchia ammontano a ben 20 miliardi di euro, e moltissime aziende italiane appunto lavorano attraverso la Turchia per arrivare su mercati internazionali.
E con questo chiudiamo un po' il cerchio sugli effetti generati dal dollaro e dai dazi, e dico cerchio non a caso perché prendo spunto per ricordare una delle formule più amate da questa trasmissione, che è raggio per 3,14, che ci dà proprio la circonferenza del cerchio, 3,14 il famoso
Pi greco,
perfetto. Parliamo invece degli effetti dello spread, perché tutti a dire, faciloni, lo spread fa male, no, quello è la mancanza di moto che fa male. Invece lo spread può fare anche bene, per esempio a Generali.
Sì, lo spread può anche fare bene nel caso specifico a Generali, perché Generali ha un portafoglio dal punto di vista delle sue partecipazioni, essendo di fatto il secondo gruppo assicurativo europeo, alla fine il rialzo dello spread non ha avuto effetti negativi, anzi ha avuto in parte effetti positivi sul bilancio delle Generali. Il Generali che ha chiuso con un utile a 1,6 miliardi di euro nel primi 9 mesi, in crescita appunto grazie ai risultati delle dismissioni, ma anche all'andamento appunto delle attività finanziarie. Ugualmente molto buoni i risultati presentati ieri da Poste Italiane, che invece in quel caso deve fare i conti con l'effetto negativo invece dello spread su Poste Vita in particolare, cioè sulla compagnia assicurativa, perché avendo in portafoglio consistenti quantità di BTP ha un potenziale rischio di dover rinnovare il capitale per difendersi dagli effetti negativi dello spread. Ma sullo spread, come si vociferava da tempo, c'è all'orizzonte una scelta dal punto di vista contabile delle banche per costruire una sorta di scudo per proteggere i conti e soprattutto la posizione di capitale.
In edicola con Libero, come la pistola al peperoncino, ci sarà lo scudo antispread?
No, in edicola con nessuno, lo racconta però in modo molto chiaro.
Neanche con Valori, perché non va più in edicola, perché
no,
altrimenti
esatto,
l'avremmo sicuramente proposto, lo scudo antispread di quelli in plasticaccia che vince al Luna Park.
Assolutamente no, no, forse avremmo fatto qualcos'altro.
In
cartoncino riciclato.
In cartoncino riciclato, va bene. Anche più elegante.
Decisamente.
Vabbè.
È uno scudo di antispread che si basa soprattutto sulla possibilità di non considerare il valore dei 378 miliardi che sono in pancia alle banche. Questo è l'ammontare complessivo dei BTP che sono appunto nel portafoglio delle banche, di non considerarle mark to market, cioè con i valori del momento, e quindi tenendo conto delle svalutazioni che possono essere determinate dallo spread, ma di considerare invece invece i titoli a scadenza. Questo ha anche una sua logica, perché è abbastanza evidente che questo portafoglio per le banche non è un portafoglio sul quale fare grandi operazioni di compravendita, ma appunto si tratta di investimenti a medio-lungo termine, e quindi la vera differenza, il vero braccio di ferro sarà appunto sull'interpretazione di questo portafoglio. Le banche italiane sono intenzionate a mantenere una linea diversa rispetto al passato, e cioè quella che i BTP devono essere considerati a valori di scadenza, e quindi che non subiscono di fatto le svalutazioni connesse all'andamento degli spread.
Si fermi qua, perché dobbiamo andare in pubblicità e tra poco dobbiamo sentire il professor Santoro, e lo dobbiamo fare in fretta, perché ieri mi ha detto: chiamatemi subito perché ho appuntamento col rettore. E quindi giammai che noi si possa compromettere le relazioni del professor Santoro con il suo rettore di riferimento. Pubblicità, e poi lo sentiamo subito in ripartenza del giorno delle locuste.
State ascoltando Radio Popolare.
Lasciarsi dopo 10 anni, praticamente una vita. Sì, hai ragione, è inutile continuare a riparare qualcosa che non funziona più. Ma sappi che io, la tua nostalgia, non ti permetterò di scordarti di lei. Mai!
È ora di cambiare caldaia con Eni Gas e Luce. Con un modello ad alta efficienza energetica puoi risparmiare fino al 30% sui consumi di gas rispetto a una caldaia tradizionale. E in più, fino al 31 dicembre, hai un termostato intelligente incluso. Vai negli Energy Store Eni o su enigaseluce.com.
La Fondazione Andrea Parodi vi invita all'11ª edizione del contest internazionale della World Music. Al Teatro Auditorium di Cagliari, l'8, il 9 e il 10 novembre, con la direzione artistica di Elena Ledda, si esibiranno i 9 artisti in gara e gli ospiti del Premio Parodi. Premio Andrea Parodi 2018. Tutte le emozioni della World Music.
Festival Milano Musica, Gheorghi Kurtag, ascoltando Beckett.
Venerdì 9 e domenica 11 novembre, la Verdi, diretta da Kamerlingh all'Auditorium di Milano, è al centro del festival.
L'incompiuta di Schubert, amata da Kurtag, dialoga con l'ultimo testo di Samuel Beckett, What is the World?
Biglietti da 16 a 36 euro, biglietteria del Teatro alla Scala, della Verdi e su ticketone.it.
La grande musica risuona nel presente.
Tutto il programma su milanomusica.org. Sui tetti di Galleria Vittorio Emanuele ha inaugurato il percorso fotografico Tutta mia la città. Oltre 100 bellissimi scatti di Milano da metà 800 ai giorni nostri. Aperto tutti i giorni e un ricco calendario di eventi collaterali. Maggiori informazioni su highlinegalleria.com.
Ecco, è caduto ancora!
E adesso? Dobbiamo noleggiare una carrozzina, trovare una badante e, se costa troppo, meglio una casa di riposo. E la riabilitazione?
Perché non ci abbiamo pensato prima?
Pensa adesso al tuo futuro. Insieme Salute ti tutela in caso di non autosufficienza temporanea o permanente, garantendo servizi o rimborsando le spese sostenute. Aderisci prima dei 65 anni e sarai assistito senza limiti di età. Fai un preventivo gratuito su insiemesalute.org.
Se a mezzogiorno hai perso il filo, se non trovi la rotta nei fatti del giorno, non preoccuparti. Orientarsi nel rumore a volte è un'impresa eccezionale. Allora, accendi la radio. A mezzogiorno c'è Radar, notizie in vista, un'ora di news, cronaca, interviste, approfondimenti. L'impresa eccezionale continua. Radio Popolare, obiettivo in vista.
Popolare Network.
Un minuto ricordo dopo le 9 e intanto c'è puntiglio, precisazione, polemica. Non è la circonferenza, è l'area del cerchio. Bravi, 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 ci siete cascati come dei pesci presi all'amo dell'informazione semplificata e semplificatoria, perché a volte può essere l'area, a volte può essere la circonferenza, dipende dal periodo storico, va messa in connessione anche la geometria al suo periodo storico di riferimento. Invece sempre lì tutti fossilizzati sulle stesse regole. Bravi, bravi, glielo dica anche lei, professor Di Stefano.
Ma no, hanno ragione però.
Ma certo che hanno ragione. Dopodiché si fa lo show.
L'ho capito che stai facendo lo
è
show.
È una vita che io sono costretto a fare il cretino per far risaltare la sua dottrina e a fare il malusen di questa trasmissione. Si fa pure lo show, si fa tutto per portare a casa la pagnotta alla fine. Intanto io sono rimasto, invece non ero concentrato molto su questo, tanto mi ha colpito quell'utile di generali grazie allo spread, tanto che con...
non ho detto grazie allo spread.
Sì, no, ho capito.
No, perché poi sennò fake news.
Sì, semplificava anche in questo caso. Ecco. Dentro di me continuava a girare la canzoncina, me la ripetevo, generali dietro la collina, non ci sta la notte cruca d'assassina, ma in mezzo al prato c'è un bel rialzo e un bel utile. La colta la citazione.
Sì, sì, sì.
Veramente, bravo, pensavo che no. Io pensavo di dovermi poi appoggiare al professor Santoro per cogliere la citazione. Buongiorno professor Santoro.
Buongiorno, lei non vuole, voi non volete che io canti, non lo vuole nessun ascoltatore,
no.
Ricordo bene quella canzone, ovviamente, come tutta la nostra generazione.
Però secondo me se la canta il rettore tra poco potrebbe fare un figurone. Io ci penserei, fossi in lei. Tra l'altro, prima di cominciare, perché dobbiamo essere rapidi, voglio segnalare al professor Di Stefano che ieri mi faceva notare, il professor Santoro, come il suo pezzo per valori sia stato nettamente, inesorabilmente il più letto, cliccato, scaricato, e mi faceva capire che magari un incremento di
cosa? Di nulla? Incremento di nulla.
Vabbè, se non prende niente, comunque gli dia un niente più riconoscente, visto
ma io
i numeri che li fa fare.
Assoluta, lo sa.
Senta, professor Santoro, mi diceva che voleva tornare sul tema della web tax, che è un po' sfuggito dai radar, giusto per citare una fortunata trasmissione di Radio Popolare di cui sentivamo lo spot poco fa, ma che torna a essere e tornerà presto a essere invece notizia che sta davanti all'ordine del giorno. Come mai?
Sì, perché facciamo un breve riassunto delle puntate precedenti, diciamo, di web tax abbiamo già parlato ovviamente in almeno due occasioni, se ne parlò per la legge di bilancio del 2017, in cui in realtà fu introdotta semplicemente una sorta di procedura di cooperazione rafforzata, una sorta di invito a queste imprese a cooperare con l'Agenzia delle Entrate, e poi se ne parla soprattutto l'anno scorso di questi tempi per la legge di bilancio per il 2018. Qualche ascoltatore sicuramente ricorderà, c'era stata una versione inserita alla Camera, poi cambiata al Senato con anche polemiche interne alla maggioranza, e alla fine fu varata la web tax all'italiana, diciamo così, però mancava un decreto attuativo, decreto che doveva essere emanato entro la fine di aprile di quest'anno e che non è stato mai emanato né dal governo precedente Gentiloni né dal governo entrato in carica successivamente. Una delle ragioni addotte è stato il fatto che nel frattempo si stava muovendo, si era già mossa in realtà la Commissione europea con una sua proposta di web tax, e quindi il governo italiano ha detto aspettiamo di vedere cosa succede, e infatti la Commissione ha fatto la sua proposta, che prevede l'applicazione di un'imposta del 3% al fatturato, quindi ai ricavi, in particolare a quelli derivanti dalla vendita di spazi pubblicitari e di servizi basati sulle informazioni fornite dagli user o di tutti i servizi che comunque vengono resi dai provider, e questa imposta avrebbe dovuto garantire, dovrebbe garantire al bilancio europeo 5 miliardi di euro di gettito, con un'aliquota appunto del 3%, quindi sono oltre 160 miliardi la base imponibile che verrebbe colpita. Ai tempi, quando avevamo commentato questa proposta, dicevamo che sembrava avere il consenso unanime di tutti i paesi, non c'era stato nessun paese che si era opposto. In realtà, avvicinandoci alla data della sua entrata in vigore, qualche diciamo perplessità è emersa, ed è emersa ovviamente dall'Irlanda, che è sede di a parte cospicua, diciamo, di queste imprese americane in particolare, e anche di altri paesi, tra cui per esempio il Lussemburgo. E proprio di questi, in questi giorni, uno dei commissari della Commissione europea ha detto bisogna prendere una decisione, bisogna andare avanti in questa direzione, non possiamo, e anche la Francia si è espressa in questa direzione, non possiamo fermarci. A quanto pare il 3 dicembre sarà la data del Consiglio Ecofin in cui dovrebbe essere presa questa decisione. Alcuni dicono è una delle armi che i governi potrebbero usare per come dire, sventare l'attacco populista delle elezioni europee. Questo è tutto da valutare. Il governo italiano ha detto aspettiamo, altrimenti facciamo partire da gennaio 2019 la web tax all'italiana. Quindi dobbiamo aspettare di capire quanto accadrà nel Consiglio europeo.
Vabbè, c'è tempo da qui a gennaio 2019, intanto abbiamo fatto bene a rimettere al centro la questione, perché è una questione tutt'altro che irrilevante. Adesso la lasciamo andare, professor Santoro, dal rettore, però mi è venuta un'idea: invece di entrare cantando generale, dovrebbe entrare cantando il cobra non è un serpente, perché il cobra non è un serpente è...
È la rettore.
È rettore, infatti.
È rettore. Tra l'altro non voleva mai essere chiamata Donatella, si arrabbiava. Donatella è uscita e a casa non c'è.
Magari fa anche il video con lo smartphone mentre fa questa performance.
Sicuramente. Purtroppo, non essendo io un uomo social come lei sa, non saprei dove metterla.
Però il professor Di Stefano sta ridendo in silenzio immaginandosi la scena. C'è dell'allegria in lui.
Lasciamoci così. Comunque dicevo, entrato in vigore a gennaio, però la discussione sarà di queste settimane.
Certo.
Adesso devono decidere se farla o non farla, quindi mi è sembrato giusto richiamare l'attenzione su queste, non solo sulle tristi vicende italiane.
Assolutamente. Solo un'ultima curiosità, ma davanti all'ufficio del rettore ci sono i corazzieri tipo al Quirinale?
No, assolutamente. Noi siamo un'istituzione democratica, quindi non abbiamo bisogno di...
Ci sono le piante di ficus, quindi.
Ecco, al massimo. C'è il parquet un po' più lucido che altrove.
Va bene, la lasciamo andare al suo incontro istituzionale. Grazie per aver ricavato del tempo anche per noi. Buona giornata, professor Santoro.
Buona giornata.
Vabbè, torniamo a noi.
Ti invitano a non fare il casalino.
Il casalino. No, va bene.
Va bene.
Grazie, raccolgo l'invito e naturalmente mi prostro di fronte alla volontà del popolo. Attenzione, popolo all'ascolto, perché il professor Di Stefano ci sta per rivelare un ordigno nascosto che si chiama ETF sintetico. Cos'è l'ETF sintetico?
Sì, non sono io in realtà a svelarlo, ma in un ottimo lavoro che conferma la qualità dell'attuale linea editoriale del Sole 24 Ore, è un ottimo lavoro di indagine fatto dal Sole. Marco Giorgino racconta del fatto che nelle banche europee hanno in pancia quasi oltre, non si sa, 140 miliardi di euro di rischio legato a questi ETF sintetici. Che cosa sono gli ETF sintetici? Sono degli strumenti finanziari che invece di replicare l'indice di riferimento, non so, l'ETF sull'andamento delle materie prime, piuttosto che sulle borse, piuttosto che qualsiasi altro prodotto finanziario, perché la fantasia da questo punto di vista è enorme, invece appunto di avere come riferimento degli indici reali di materiali, prodotti o rilievi finanziari di qualsiasi tipo, hanno un contratto con una banca che si impegna nei confronti dei sottoscrittori sull'andamento dell'indice. Ritorniamo ai famosi contratti swap che avevamo all'ordine del giorno durante l'inizio della crisi finanziaria nel 2007-2008. Cosa significa? Che alla fine i guadagni o le perdite sono garantiti da un'altra banca che a questo punto potrebbe risultare inadempiente o potrebbe scegliere di mettere a garanzia ulteriori titoli molto rischiosi, e quindi la valutazione sui rischi di mercato sia sistemici per questo tipo di prodotti è altissima, e il valore, come dicevamo, è stimato in almeno 140 miliardi di euro. Questo per dimostrare che appunto nelle pieghe del sistema finanziario sempre più difficile da regolare e da controllare, sono insiti molti rischi superiori a quelli che sono invece evidenziati da altre dinamiche, come possono essere quelli degli spread. Finora su questi ETF sintetici la European Securities and Markets Authority ha posto grande attenzione, ma non è ancora intervenuta con un'eventuale richiesta almeno di portare questo tipo di contratti nelle famose clearing house, alle stanze di compensazione, che dovrebbero permettere ai regolatori di stimare poi gli elementi di rischio.
Quindi, cari ascoltatori, se state per acquistare dei prodotti bancari, mi raccomando, attenzione all'ETF sintetico, scegliete piuttosto un ETF in cotone naturale che procura sicuramente molto problemi molto minori. Io invece le confesso che mentre raccontava dell'inquietudine che sta tra le pieghe del sistema finanziario, vivevo un altro tipo di inquietudine, perché negli ultimi 20 minuti su Sky TG24 intervistavano Toti, il governatore della Liguria, e Toti ha imparato da ex uomo di televisione che bisogna guardare dritto nella telecamera, e quindi io guardavo lui e vedevo che lui guardava me e continuava a guardare me, io mi spostavo e lui continuava a guardarmi, un po' come succede con la Gioconda al Louvre, cioè presente, no? Tu ti sposti, sì. Lei ti guarda, eccetera, e quindi niente, ho vissuto, lei invece guarda il computer e quindi questi problemi.
No, sto guardando
L'Asia sta guardando.
Sta guardando l'Asia, ma anche perché la notizia di oggi sicuramente sul piano...
Asia intesa come continente, non come soubrette, figlia di Dario Argento, protagonista del mito di cui molto si è parlato in questi giorni.
In particolare di borse e di sistemi valutari asiatici, per dare, come dire, rispetto alla cronaca, dobbiamo anche dire che... Team, dopo che ha annunciato le svalutazioni, non sta facendo fatica a iniziare le contrattazioni in borsa e perde quasi il 5% dopo aver fatto appunto svalutazioni molto consistenti che hanno portato in rosso i conti, ma come dicevamo l'elemento forse principale di preoccupazione rimane appunto la situazione in Asia. Sono sempre più frequenti i timori che si possano ripresentare le condizioni per la crisi del 1997 sui mercati asiatici, e oggi tutte le borse hanno chiuso in ribasso, e questo ha sorpreso, perché invece dopo la decisione della Federal Reserve di tenere i tassi invariati si aspettavano un po' tutti che l'andamento delle borse asiatiche potesse essere positivo. Ha chiuso in ribasso Tokyo ma anche Hong Kong, e l'origine principale è in questo caso la frenata cinese, frenata per modo di dire, come sapete, perché il PIL cinese è cresciuto finora del 6-8%, ma sotto le stime, e con un'inflazione al 2,5%, confermata anche lo scorso mese, che viene considerata un'inflazione alta e soprattutto che appunto può condizionare l'analisi sul vero andamento del PIL, nel senso che quel 6,8% di crescita con un'inflazione al 2,5 vuol dire che poi in realtà il PIL reale è cresciuto ancora meno di quanto non dicono i numeri rispetto alle previsioni del governo cinese.
Intanto una notizia dell'ultima ora pubblicata dal sito del Corriere della Sera, la confessione di Monica Bellucci: sono felice con un uomo normale. Quindi questo che cosa ci dice? Che lei non avrà mai speranze con Monica Bellucci, essendo un uomo eccezionale. Ma attenzione, ricorda sempre il Corriere della Sera, poco sotto parla Paolo Fox, l'oroscopo per il 2019. Il 2019 sarà l'anno della verità finale per molte coppie, quindi occhio, perché il 2019 potrebbe essere una trincea o di qua o di là.
Ok,
ma me lo segno. Va bene, anche perché lei era già proiettato oltre la trincea narrativa di questa puntata del giorno delle locuste, perché qua c'è tutto il pim pum pam che aveva annunciato all'inizio della trasmissione, perché entriamo nel capitolo dei problemi giudiziari per le banche europee. Vada!
Allora, cominciamo con appunto la notizia più recente, che è quella che arriva dalla Francia. Un giudice del Tribunale di Parigi ha sanzionato per 3,7 miliardi di euro UBS, o meglio ha chiesto appunto questa sanzione oltre alla parte di procedimento penale nei confronti di UBS. Secondo la magistratura di Parigi Si tratta di fatti massicci di un'ampiezza eccezionale a carattere sistematico, un atto d'accusa molto pesante, quello appunto che è stato fatto dalla procura nella 32esima camera di consiglio del Tribunale di Parigi. 350 miliardi di euro, questa è la stima del procuratore Eric Russo sull'insieme delle, appunto, delle attività elusive ed evasive che sarebbero state messe in campo da UBS, e per questo appunto è stata richiesta una multa da 3,7 miliardi nei confronti della banca svizzera. L'insieme del procedimento contiene degli elementi molto interessanti anche per l'accusa appunto di dell'utilizzo di sistemi di fatto di riciclaggio di denaro per permettere l'esportazione appunto di profitti di persone e imprese francesi verso la banca svizzera e verso i sistemi finanziari messi in campo dalla banca svizzera per appunto eludere il fisco. E questa è solo appunto la notizia più recente, perché come dicevamo in apertura, negli Stati Uniti è arrivata la conferma, lo scrive Bloomberg questa mattina, che si è chiuso il procedimento del Dipartimento della Giustizia sempre nei confronti di UBS, accusata di un complesso e grande sistema di frode di cui è accusata, frode che sarebbe riconducibile ovviamente alla gestione di 41 miliardi di mutui che hanno prodotto catastrofiche perdite, così le ha definite il procuratore Richard Donaghy nella contea di Brooklyn, in uno statement che ha chiuso appunto la propria inchiesta, 302 pagine di procedimento che è stato depositato ieri. Il caso riguardava non solo UBS ma anche Deutsche Credit Suisse, che hanno già versato 12,5 miliardi di dollari di multa verso il Dipartimento della Giustizia americano.
Abbiamo altri capitoli? Oppure...
Abbiamo altri capitoli. Il capitolo forse più rilevante, che è quello che si è aperto in Italia con il caso della private bank svizzera coinvolta sempre in attività di esportazione di capitali per elusione. Stiamo parlando di BKP Private, che attraverso la sua controllata avrebbe favorito l'esportazione di 450, forse anche più, miliardi nei confronti del fisco italiano verso l'estero. E la Procura di Milano ha indagato 18 manager per riciclaggio, e sono gli effetti ovviamente di un'inchiesta congiunta relativa alle voluntary disclosure che sono state fatte da 198 clienti. La Guardia di Finanza ha perquisito i domicili dei manager italiani e anche della Cassa Lombarda, che appunto l'ha controllata di BKB. In base alla inchiesta che è condotta dal PM Elio Ramondini, i funzionari della banca raccoglievano in Italia il denaro che sapevano essere frutto di evasione e lo portavano in Svizzera nelle casse della BKB, e quindi questo avrebbe prodotto un danno complessivo per 409 milioni di euro, almeno in termini di mancata evidenza appunto della produzione di guadagni e utili al fisco italiano. E per chiudere il capitolo, appunto come dicevamo all'inizio, c'è anche la perquisizione fatta dalla procura tedesca a BlackRock per quanto riguarda la inchiesta di cui avevamo già parlato due settimane fa, cioè la cosiddetta inchiesta dello scandalo dividendi utilizzati per anche in questo caso evadere il fisco tedesco. La perquisizione ha anche una valenza di natura politica, perché sono stati perquisiti gli uffici di BlackRock, ma l'attuale presidente della filiale tedesca di BlackRock è anche Friedrich Merz, che dovrebbe prendere le redini della CDU, fino ad oggi nelle mani di Angela Merkel. Quindi c'è anche questo risvolto molto rilevante dal punto di vista politico, un vero silurone, perché l'inchiesta su BlackRock potrebbe frenare anche la successione di Merz alla Merkel.
Le confesso che a un certo punto, come spesso mi capita nel corso di questa trasmissione, mi ero distratto, ma questa volta mi ero distratto per un buon motivo, perché leggevo un'ultima ora, che non è quella della Bellucci, bensì che a Costa, il reporter della CNN, quello che ha cercato di fare delle domande a Trump in conferenza stampa e che è stato preso a male parole da Trump, non potrà più entrare alla Casa Bianca. Gli hanno tolto la credito. Questo è il risultato di quel confronto che vi abbiamo fatto anche ascoltare, raccontato ieri mattina. Abbiamo ancora qualche minuto prima di chiudere la puntata di oggi. Allora, visto che stamattina in rassegna stampa vi leggevo della acquisizione di Foodora da parte di Glovo, la nuova proprietà spagnola, e di quella che sarà la sorte dei 2000 rider che lavorano per Foodora, invece vi raccontiamo adesso del primo contratto di lavoro per Deliveroo in Francia.
Sì, è la conseguenza di un braccio di ferro giudiziario che si era aperto in Francia proprio con Deliveroo, e per la prima volta questo braccio di ferro dovrebbe portare a un contratto di lavoro con una posizione salariata. Si tratta ovviamente del solito scontro fra appunto le piattaforme e i lavoratori, piattaforme che chiedono ai lavoratori e sostengono in sede di giudizio di avere dei rapporti con dei micro imprenditori, i lavoratori e le loro organizzazioni, auto-organizzazioni sindacali, hanno fatto diversi procedimenti per richiedere invece il riconoscimento della posizione di lavoratori salariati, e alla fine Deliveroo avrebbe deciso di concedere appunto questa forma contrattuale in Francia per chiudere questi procedimenti giudiziari e per mantenere comunque operative le proprie attività. Non è ancora chiaro quali potranno essere gli effetti e soprattutto come sarà costruito questo contratto di lavoro. Quello che è interessante è che nel frattempo si è anche costituita sempre in Francia la prima federazione transnazionale dei corrieri, quindi dei lavoratori che fanno i trasporti in particolare di cibo, ma non solo, e questa federazione è una di quelle che si è seduta al tavolo delle trattative con Deliveroo France e che ha contribuito alla stesura di questa bozza di primo contratto di lavoro nel comparto appunto del consegne a domicilio.
Ascoltatore, sono le 9:25 minuti. Wake up, it's a beautiful morning. Wake up e fallo sto benedetto abbonamento. Fallo nel nome di quest'uomo che da tanti anni, con il sole, con la pioggia, con la nebbia, con la furia degli elementi, prende inesorabile la sua 92 nell'alba del mattino milanese. per venire qui a raccontare le ragioni del giusto nel campo dell'economia e della finanza. Fatelo per lui, perché lo fa gratis, lo fa gratis da tutti questi anni. E allora, con i soldi del vostro abbonamento, abbiamo deciso di regalargli un portachiavi, almeno dopo tanti anni di dura militanza, almeno un portachiavi, due portachiavi vuole.
Ma no.
Si è fatto esoso, facciamo tre portachiavi.
Ma non voglio nessun portachiavi.
E non se ne parla più, tre portachiavi e un diploma. La chiudiamo così?
Basta il diploma.
Basta il diploma e soprattutto basta la salute. E allora quella che conta, cari ascoltatori, è la salute di Radio Popolare e siete voi che potete mantenerci tutti quanti un po' in salute. Professor Di Stefano, so che voleva chiudere con le proprietà terriere di Apple, ma non facciamo in tempo e quindi...
Vabbè, faremo la prossima volta, tanto non invecchiano i 3.000 ettari di terra acquistati per fare i centri per i dati, non invecchiano.
Faccia però un po' la Cassandra per chiudere, lo diremo la prossima volta se saremo ancora qui con Radio Popolare la prossima volta, e questo
dipende solo da voi.
Bravo, con il dito, lo dica con il dito.
Dipende solo da voi.
Ascoltatori, date retta a quest'uomo, pendete una volta di più dalle sue labbra e fate quello che vi ha detto di fare. Buona giornata, professor Di Stefano.
Buona giornata.
Buona giornata, ascoltatori, e grazie per essere con noi ancora una volta in questo beautiful morning di questa grande impresa eccezionale.